Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Signore e signori, buongiorno!
Entriamo pomposamente nel nostro tempio. Tempio
vero e proprio.
Non tempio.
Esatto.
Tempio.
Tempio dei ricordi. Tempio dei grandi super ospiti.
Dei super ospiti, cioè dei grandi miti che ci hanno tenuto compagnia in tutti questi anni, che abbiamo saputo, avete grande piacere a riascoltare o ascoltare per gli ascoltatori più giovani.
In certi casi
giovani
sono
sia
sorpresi.
Di età, sia giovani anche nel senso che ascoltano la trasmissione da meno anni, ma sono pochissimi quelle che la seguono fin dall'inizio, insomma ci sono, però insomma.
Infatti, per fortuna pochi decessi, ma molti nuovi acquisti e uno zoccolo duro che tiene bene. E qui poi quando entra in campo e rientra Franco Corelli, penso si smuovono, no? Tante cose.
Trema la terra, sì, perché Corelli è un personaggio certo molto discusso anche, indubbiamente, senza ombra di dubbio, un grande mito. Noi abbiamo discusso tante cose, tanti aspetti dell'arte di Corelli, poi nei nostri microscopi, nelle nostre escursioni, però resta il fatto della grandezza di una vocalità senza pari, possiamo dire, da un certo punto di vista.
Sì. Conquistata a prezzo di un lungo studio, sofferto, perché il carattere di Corelli era di quelli intransigenti, anche con se stesso, ipercritico, ombroso a volte.
Sì. Purtroppo, oltre che con se stesso, anche un po' con noi.
Anche con noi.
Le interviste a Corelli sono state sempre un po' sofferte. La prima in America, a New York, nella sua casa, con la moglie, stavano ancora bene tutti quanti, eccetera. E questa che ascoltiamo oggi, però, invece è stata fatta in Italia, è stata fatta a Milano.
Esattamente nel dicembre, 8 dicembre 1992, subito dopo l'inaugurazione scaligera con Don Carlos.
Quindi il 9 dicembre.
9 dicembre,
il giorno dopo. Il famoso Don Carlo con la regia di Zeffirelli, diretto da Muti, e con in cui insomma ci furono un po' di beccate dall'oggione, tipo Piange Verdi stasera,
sì, e accadde di tutto,
una Dessì un po' fuori di testa,
sì.
E la famosa goccia di muco,
la goccia di muco di in quel sì naturale che causò poi di fatto fu il
la scintilla,
fu la scintilla, perché poi tutto si concentrò su questa definita stecca di Pavarotti.
Beh, lo era.
Lo era, sì. Lo era, anche se poi noi siamo stati meno severi, mi ricordo, in sì quell'occasione, perché c'erano tante cose da dire su quel Don Carlos e Pavarotti mi sembrò una delle delle ultime, insomma.
Beh, comunque diciamo che la cosa peggiore di Pavarotti non è stata la goccia di muco,
ma il disordine,
neanche forse la figura così poco proponibile.
Quello no, perché sono arrivati altri tenori, sì, ancora più enormi.
Più enormi. E quanto il fatto che non sapesse la parte nel duetto finale.
Quello fu grave.
C'è stata una serie di. Quella è una perla che forse non abbiamo mai dissepolto.
Infatti, le amnesie. Sì. Non solo di testo, ma anche musicali. E quello mandò in crisi un po' tutto, perché poi Muti si innervosì. Già era nervoso prima, e il nervosismo andò avanti e si trasformò in uno dei servizi che poi un giorno o l'altro ritrasmetteremo quando faremo Super Barcaccia, perché veramente non so come gli astri ci aiutarono a mettere insieme dei personaggi da Camilla Cederna, Madame Moia,
certo,
presidente Scalfaro,
la Tebaldi, la Simionato, ricordiamo che Madame Moia ci fu amichevolmente indicata da Beppe Menegatti,
sì,
sempre molto carino, affettuoso.
Infatti,
con noi, e quindi
venite, venite, ce la oia, fu l'urlo, al che tutti, anche i giornalisti...
nessuno sapeva chi era, noi siamo andati lì e vedendo questa figura interesse. Così pittoresca, insomma, perché c'erano tanti giapponesi, la prima della scala è sempre piena di giapponesi.
Arrivarono tutti.
Però c'era questa giapponese più appariscente, insomma, con noi e vedendo l'energia che si scaturiva dalla nostra gioia, dalla nostra festevolezza, si crea un capannello di persone e lei era felice perché si sentì per un momento la protagonista della serata,
è vero. Persino Piero Chiambretti, vestito da prete perché Don Carlos era stato identificato come un parroco, e si avvicinò e disse: ma quella chi è? E allora mi ricordo che tentai di spiegargli in pochi secondi chi era Madame Olia, ma fu impossibile perché la olia solo noi possiamo gustarla. Prima o poi dobbiamo ritrasmetterla, molti nuovi ascoltatori non sapranno nemmeno chi era questa miliardaria appassionata di canto.
Una delle 8 donne più ricche del mondo, e abbiamo raccolto anche varie testimonianze anche da Alfredo Kraus, che ci raccontò che lei una sera, ospitando l'intero, mi pare, Royal Ballet, apparve vestita da ballerina.
Esatto.
Quindi c'era un... lei era una donna, ricordiamo, un po' anziana.
Esatto, immagino la scena e la faccia di Kraus, che non so, evidentemente aveva una plomb più inglese che spagnolo in questi casi. E noi saremmo stati cacciati dalla sala, questo è chiaro. A meno che la Oia non... perché in quell'occasione Scaligera ci amò molto, mi ricordo.
Perché noi la trattammo come cantante,
ecco,
la avvicinammo come questa, non come proprietaria di campi di golf, alberghi, eccetera. Quindi,
ora voi direte: ma tutto questo con Corelli cosa c'entra? Beh, noi diabolicamente...
Corelli venne il giorno dopo.
Abbiamo invitato Corelli il giorno dopo, venne molto in una forma strepitosa, molto allegro,
contento, forse per quello che era accaduto. Adesso è una nostra millazione, certo. Corelli non era presente alla serata, ricordo. Corelli non andava mai a teatro, era sempre molto...
L'occasione è stata ghiotta per parlare di vocalità, per parlare di Don Carlos e tante altre cose che abbiamo diviso in due tranche di puntata. Adesso ascolterete la prima parte, appunto, che segue la cronaca scaligera, quindi vi risparmiamo tutto quello che fu il Don Carlos di allora, ma il Corelli che seguì la cronaca.
Quella figura che vedo laggiù, ma chi è? È il nostro ospite.
Viene il nostro ospite? Sì, è lui.
Ma è Franco
Splendid.
Corelli.
Franco Corelli.
Ecco chi è il tenore che era stato annunciato.
Prego, buongiorno.
Buongiorno,
benvenuto con noi finalmente.
E abbiamo trovato la spada di Manrico, adesso mancava Manrico.
Sì, la spada che ho lasciato io.
Quanto tempo fa l'ha lasciata questa spada qui?
Diversi anni ormai, passati tanti anni.
E quando lei cantava la pira, la sfoderava al momento del do, proprio puntandola verso il cielo, oppure faceva quel gesto di puntarla in basso per l'appoggio della voce, come fanno molti?
Beh, indubbiamente la spada la sfoderavo prima di dire le famose frasi di quella pira, prima di iniziare la stretta. Ma sì, notte calmino io la giro verso l'alto la spada.
Beh, certo, giusto, perché bisogna guardare sempre in alto, no?
Certo. Mi hanno raccontato che Lauri Volpi, un nome che dovrebbe dirle qualcosa,
assolutamente
anche
tanto,
vero,
sì.
Un grande amico, penso,
molto.
Anche prima ancora che un collega. quando al momento dell'otteco almeno il primo, ovviamente il do, il primo do, puntava in certe recite la spada per terra e si inginocchiava con un gesto, buttando, puntando
beh,
la spada
da parsi,
conficcandola al suolo.
No, non è il caso, no, non
ricordo.
Mi hanno raccontato in una recita all'Opera di Roma, lui fece questo gesto un po' plateale.
Sì, un bel po'.
Ma forse sarà stata una serata particolare che ricordava qualche cosa, non so.
Ah, ecco, dove c'era
non
un
penso, perché normalmente lui non faceva queste cose. Sì, era diciamo, quando lui volgeva questi strali questi do, diciamo, verso la platea, era tutto proteso, tutta la sua forza era là, nel suo corpo, nella sua anima e nella sua voce. Però raramente lui faceva queste cose. Appunto, sto dicendo, penso che sia proprio la questione di una, che sia stata una serata particolare.
Vogliamo ricordare il nostro numero di telefono?
Sì, perché Franco Corelli non vogliamo tenercelo tutto per noi, anche per i nostri ascoltatori se lo vogliono.
Ecco, è chiaro, sarà difficile qui per questa seconda giornata milanese prendere il numero, nel senso trovare la linea vuota, però provateci 02 331 04 642.
E come mai Corelli in Italia adesso, non in America? E come mai con noi?
Beh, sono in questo momento sono qui perché sto partendo per New York.
Quindi è un di passaggio, trampolino di lancio per tornare a New York.
Sì.
Ma lei sta meglio in Italia, dica la verità.
Assolutamente. Meglio in Italia.
In fondo c'è questo legame, penso, affettivo con il suo pubblico, con la gente che lo circonda, ma anche, penso, non so, gastronomia, insomma, non è
no,
che...
No, gastronomia no. Ma io non
è un
mangione.
La dieta di Franco Corelli è rimasta la stessa di quando, dell'epoca d'oro, delle grandi recite, delle...
Penso che giù la stessa, sì, è vero. Stessa.
Quindi è bene sempre mantenere un equilibrio alimentare. Stiamo parlando di questa spada di Manrico, quindi della tenorilità del canto eroico, del grande canto verdiano, quello che più palesemente è in crisi nel nostro tempo. Cosa può dirci questo grande eroe del melodramma, del canto come lei, di questo canto eroico e del perché forse si stanno perdendo questi valori del canto?
Beh, perché si perdono i valori del canto mi ha attaccato principalmente dalla mancanza di voci oggi. Poi io farei due distinzioni tra cantante verdiano e tra voce verdiana.
Ecco, interessantissimo questo.
Io non mi attaccherei molto alla questione del cantante verdiano, perché non è per me una questione di sedicesimi o di un recitativo più o meno scandito e di un ritmo cadenzato, che in Verdi assolutamente va rispettato. Però io mi atterrei principalmente alla voce verdiana, cioè quel determinato colore di voce che si amalgama al colore che esce dall'orchestra verdiana. Questo colore rotondo, questo colore
un po' scuro anche, no?
Un po' scuro, sì, che si avvicina alle viole, ai violoncelli, perché vedete, ti fa cantare molto le viole. Principalmente io mi atterrei a questo.
Quindi avere il suggerimento dall'orchestra per trovare il colore adeguato al personaggio.
L'artista deve prendere sempre, attingere dall'orchestra la stessa espressione, lo stesso accoramento che l'orchestra dà, lo deve prendere l'artista, lo deve assorbire dall'orchestra.
Ma quindi la responsabilità anche del direttore d'orchestra è enorme.
Assolutamente.
Perché alle volte, cioè, i disastri, i tonfi, le cadute vengono tutti concentrati sulla stecca di un sì naturale o di un do. Ma non è esattamente così. Cioè, dove nasce? Come nasce una stecca? Come può nascere un incidente come quello che in fondo adesso.
Beh, non
tutti...
è il caso adesso di chiedere.
No. Ma come nasce? Mi interessa sapere, diciamo, qual è il motivo scatenante di una cosa? Se è nervosismo soltanto o mancanza di tecnica?
Prima cosa, mi faccia rispondere alla sua prima domanda. È vero che il cantante deve prendere il colore dall'orchestra, perché io ricordo che Karen, una volta, mentre cantavamo Carmen, mi disse queste parole: Corelli, senti come io faccio queste semplici cinque battute prima del fiore,
certo.
Tenta di cantare con lo stesso colore che io lascio. Immedesimati. E quello forse è stato una delle prime volte che io mi sono accorto che potevo prendere dal suono orchestrale il suono della mia voce, determinati accorati vanno presi dall'orchestra, perché è impossibile quando ad esempio l'orchestra verdiana fa dei suoni rotondi, questi suoni come si parlava prima di violoncelli o di viole, che uno esca fuori con una voce schiacciata, spiattellata, impossibile. Deve, perché il colore accorato è sempre un colore raccolto, non è un colore aperto. Questo qui almeno è sulla cosa. Sul fatto della stica, come nasce, la stica nasce può nascere, fiorisce. In tante maniere, per nervosismo può nascere
soprattutto,
sì, per nervosismo.
È vero che quell'acuto del Don Carlos è particolarmente difficile, uno dei più difficili. Lei ha cantato
no, non è difficile quell'acuto lì, forse il pensiero che il pubblico può aspettare quell'acuto, che poi non è neanche un acuto di grande risoluzione, è un sì naturale che è messo lì, ma non è che c'è un applauso, sì, non è scritto male il tenore,
sì, forse appunto per quello,
ma lo prende riposato il tenore, non è che canta solamente una paginetta prima e poi fa questo acuto, no, può venire solamente per nervosismo, né più né meno che per nervosismo.
Una cosa che anche mi interessa sapere, il repertorio leggero, il fatto di cantare adesso Pavarotti, Zucchero, Miserere, queste cose, può nuocere al gusto e allo stile di un interprete? Domanda molto spinosa, perché sappiamo che per esempio Caruso, Beniamino Gigli, insomma, abbiamo degli illustri precedenti, lo stesso Franco Corelli ha cantato delle canzoni romanesche, però
quelle però nascevano già più vicine a un gusto operistico,
esatto,
no? Erano canzoni dell'Ottocento, esatto, o del primo Novecento, che prevedevano una certa vocalità.
Questa commistione, questa cosa può influire negativamente sul fraseggio poi di un'opera complessa come il Don Carlos?
No, non credo. Il caso Pavarotti, ad esempio, Pavarotti ormai ha cantato, non so, più di 50 opere, forse sicuramente di più, quindi Pavarotti salta da un'opera all'altra con estrema facilità. Pavarotti non ha preoccupazioni di resistenza o di un sì naturale o di un do, non ha queste preoccupazioni, e capita però una serata che è differente dalle,
certo,
altre, capita, non so, un po' di saliva messa male,
questa tensione che abbiamo,
sì,
detto che c'era sempre.
Una gola secca che può dare questi risultati.
Vogliamo ascoltare un po' di musica. Superfluo veramente, perché
siamo veramente molto molto emozionati nel sentire questa cosa ed avere davanti a noi questo
protagonista,
grandioso protagonista del, possiamo dire, del tenorismo del nostro, sì, secolo.
È stato protagonista anche il pubblico quella sera, perché il pubblico veramente ha applaudito,
insomma, molto. Il pubblico si prende in questo modo. Lei cosa aveva, delle bombole speciali d'ossigeno? Cioè, come ha fatto quella cosa che abbiamo sentito prima, abbastanza mostruosa?
Ma non è fuori del normale, molti lo fanno,
riescono a farlo. Molti lo facevano,
io infatti, recentemente a metterlo in pratica in teatro, Come? Perché in stanza molti lo fanno.
Ecco, nella tranquillità.
Come mettere in teatro?
Faremo, allestiremo delle opere in stanza.
Ecco, forse.
Vero? Sarebbe, però per pagare.
Ma non c'è da scherzare. Io a casa mia sempre mi piace fare opere.
Il maestro è invitato a casa di Michele Sforzo a fare una,
non
una,
è vero,
una selezione
che ci
di
sono stati voci eccezionali che non sono riusciti a cantare in teatro per il nervoso.
Questo sì, come questo per, sì, anche per gli strumenti.
Purtroppo, con i tagli ministeriali ai teatri, fra poco arriveremo a fare le opere in stanza. Sul serio,
può essere. Ecco,
allora abbiamo due telefonate,
sì.
Michele.
Sì,
in
sì,
linea,
sì. Poi facciamo qualche altro commento.
Andiamo col primo. Pronto?
Pronto?
Chi è lei?
Sono in linea?
Sì, lei è in linea. Linea, sì.
Ah, sì. Io sono Werther Crescentini.
Werther,
siamo già sentiti.
Nostro amico Werther.
Sì. Chiamavo prima di tutto per fare i complimenti e ringraziare il maestro Corelli, perché rimane comunque un faro. Almeno per i tenori sicuramente, e così volevo chiedere, cioè volevo rimarcare il fatto che credo che non sia la carenza di voci il problema della vocalità verdiana, quanto più la carenza di insegnamenti e di insegnanti specifici proprio, cioè persone che sappiano dire con precisione qual è il colore sin dall'inizio di voce richiesto, qual è il percorso. E allora è anche un invito al maestro Corelli, che so che da pochissimo tempo tiene delle masterclass a New York, a venire anche in Italia a fare queste cose.
Sì, d'accordo, però io penso che il colore è questione di natura, si nasce con un determinato colore, non si può improvvisare un colore, non è che un cantante, certo, in palcoscenico canta un... Sì, dovrebbe essere così, che un'opera si può cantare leggermente più chiara e un'opera più scura. Però normalmente si nasce con un colore, con una voce verdiana si nasce.
Beh, però bisogna saperla poi
sviluppare.
Chiaro,
ecco, Werther naturalmente chiede in pratica questa possibilità di avere Corelli in Italia, visto che lei adesso vuole tornare in Italia come maestro di canto, perché qui ce ne sono tanti di ciarlatani ad alto livello, poi, perché poi gli allievi di questi ciarlatani cantano poi in grandissimi teatri, i massimi teatri italiani.
Sì, va bene, ma... Oltretutto ci vuole anche un coefficiente di una certa elevatura come potenza di voce, perché Verdi, quando c'hai pieni orchestrali, ci vuole una voce che corre, che arriva in teatro, non può essere assorbita da un'orchestra. O il maestro, diciamo, tiene abbassa, conto delle carenze del palcoscenico. Ieri sera non so se era questione perché il tecnico, diciamo, della RAI teneva troppo alto l'orchestra, non ho capito molto bene, ma certo che l'orchestra di ieri sera era
poveri tecnici della RAI,
era molto pesante,
accusati.
Capisco che
giustamente
è un'orchestra che ha voluto Verdi, questo è un maestro, un gran maestro, deve metterne in evidenza queste sonorità, le sonorità verdiane vanno, il teatro le deve sentire. Però insomma si fa anche un certo calcolo con le voci che sono in
quello che si.
Werther, grazie. Allora grazie. Speriamo di applaudirti presto.
No,
perché...
no, ma non era per me, era più che altro proprio perché secondo me il problema è quello che quando un grande cantante rinuncia a continuare la sua carriera ancora in anni in cui potrebbe continuarla, magari dovrebbe cominciare rapidamente a cercare di trasmettere, e non specificamente a me, che magari non...
Ma questa è una promessa, noi sappiamo che Franco Corelli farà
senza. Ci rilasciamo al discorso di prima, che il pubblico pretende pretendiamo sempre troppo dai grandi.
Ma nel caso fosse Werther proprio come allievo,
abbiamo
che
questo
lui
desiderio,
sarebbe tra i primi sicuramente a iscriversi a quella masterclass. Ciao Werther.
Grazie.
Bene.
E adesso un altro ascoltatore
non vogliamo
più
ascoltare
giovane.
Qualcosa
adesso
prima.
Ascoltiamo.
Prima l'ascoltatore più
prima l'ascoltatore. Pronto?
Pronto?
Un bimbo, ciao.
Buongiorno, mi chiamo Igor Maselli.
Igor,
da dove
Igor.
Chiami Igor?
Da Roma.
Ah, benissimo, quindi un principe Igor.
Quanti anni hai, principino?
12.
Oh. Allora, vuoi fare il cantante da grande?
Sì, il tenore.
Eccolo lì, un altro ne troviamo. E qual è il tenore che, cioè qual è l'opera che ti piacerebbe cantare da tenore?
Barbiere di Siviglia.
Ah,
un tenore. Beh, oddio, tenore. Non dovrebbe proprio essere un tenorino.
Lo so, però Igor. Igor lo farebbe tutto così, un po' alla...
Beh, non è comunque, a 12 anni mi sono abbonato all'opera, quindi non è che per la prima volta... Quindi...
Ma perché volevi cantare il barbiere?
No, perché volevo sentire semplicemente, quindi non è una...
Igor, allora, che vuoi salutare Franco Corelli?
Anche.
Ciao Igor.
Volevo sentire un attimo, un suo gorgoglio.
Beh, un gorgoglio.
Come un gorgoglio, un vocalizzo, vuoi dire? Ma guarda che cominciamo bene qua.
Beh, non credo sia possibile, anche perché qui abbiamo sì molti attrezzi di scena, però c'è solo la spada di Marico, non c'è tutto il resto. Corelli se non ha anche la corazza, le altre
Corelli,
cose.
L'altro anno mi ricordo durante un'intervista, siccome Franco Corelli non ci ha fatto mai sentire una nota cantata, però un giorno fece. Raccontando un episodio proprio legato a Pavarotti, fece "Ehi Pavarotti" con una voce che al momento il microfono si spaccava in due, quindi Franco Corelli qualche sorpresina ce l'ha. Ciao Igor.
Allora, grazie a questo nostro giovane ascoltatore, facciamo un altro ascolto.
Facciamo un ascolto corelliano e come le va bene Romeo e Juliette? Di Gounod?
No, vedo una faccia.
Ah, le vetue soleil?
No.
Poi si bemolle
no.
smorzati?
No.
Allora, cambiamo. Le proponiamo recitar Vesti la giubba?
Sembra un cameriere sfortunato.
E vedi, infatti questo sarà il mio prossimo mestiere. Chenier?
Ecco.
Allora, che facciamo? L'improvviso oppure, non so, come un bel dì? Come un bel dì di maggio. L'improvviso lo ascoltammo l'altro anno. Allora, numero 11, questa è una segnalazione per la nostra regina Anna Rita Caroli, Franco Corelli, diretto da Gabriele Santini.
Come un bel dì di maggio che con bacio di vento e carezza di raggio si spegne il firmamento col bacio. Cammina per ogni umana sorte, ecco già mi avvicina all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita, m'annuncerà il carnefice la fine. Perdona al tuo paese, la sei galante idea, la fiamma consueta, io a te mentre tu vivi da me, scorgi nel cuore, darò per rima.
Chi era con chi ho cantato il Don Carlo? Io non
più. Qui si parlava nel frattempo.
Diceva? Cioè,
che diceva?
No, no,
è andato
niente.
In onda ormai, vabbè, tutta niente. Italia ha sentito.
Questo, ma speriamo che non abbia sentito. Allora, benissimo. Io una considerazione che stavo facendo, volevo un po' metterla lì sul tavolo. Mi sembra che un po' l'unicità di Corelli. In genere si fa una distinzione, che credo sia giusta, tra tenore drammatico e tenore eroico, di aver saputo sintetizzare, credo tra i pochissimi nel nostro secolo, questi due diversi generi di canto. Non so se sei d'accordo, Enrico, forse sì. Insieme a Caruso e Melchior, gli unici che hanno saputo affrontare i sì, due campi.
Anche magari Rose Bang, ecco, in un genere che sta, questo eclettismo che però proprio mi sembra derivi, oltre che dalla natura, perché evidentemente le corde vocali, l'apparato di Corelli è straordinario, ma qui c'è
stato
uno
unico,
studio,
certo, anche.
Perché Corelli ha studiato tutta la vita, come pochi.
Come tutti direi, perché tutti studiano.
Tutti studiano,
beh,
però
spesso studiano male. L'eccezione c'è sempre, però normalmente tutti studiano.
Però lei è un perfezionista al punto tale che al termine, volete sapere, cari amici in ascolto, come Corelli ha commentato l'ascolto che abbiamo testé fatto?
Ha fatto delle critiche, non diciamo quali, comunque
ha fatto una critica sull'acuto. Io dico, ma come? È splendido, è meraviglioso, non c'è niente da dire. Qui lei è un cantante che è riuscito proprio con il tempo, con gli anni, a raggiungere una verità.
A migliorare, è chiaro, perché non avevo studiato prima, ho studiato poi cantando.
Lei prima non aveva studiato?
No, perché io, diciamo, ho debuttato avendo visto nella mia vita solamente due opere e studiato così, sì, alcune lezioni da un maestro di Pesaro e con amici, ecco, così. Praticamente questo è dovuto molto alla fortuna.
Amici illuminati, speriamo.
Sì, assolutamente, molto preparati. Cioè, molto questo preparato. Era uno che studiava a Pesaro e ritornando ad Ancona mi riportava quello che il maestro aveva detto e così si studiava.
Abbiamo una manina da ascoltare, io direi di mandarla subito, perché sennò corriamo il rischio di sfumarla.
Forse tentiamo di ascoltarla tutta. La gelida manina, Franco Corelli nel 65 a New York.
Ma per fortuna è una notte
purtroppo dobbiamo partire. Sì, dobbiamo partire. Di cosa ringraziare il nostro ospite con questo, unendoci a questo applauso, perché non tutti conoscono il Rodolfo di Corelli e bisogna dire un'altra sua interpretazione magistrale.
Abbiamo rispolverato le memorie di tutti.
Senti Enrico, adesso partendo per Roma ci vogliamo portare qualcosa di queste, qualcuna di queste carabattole a casa?
Sì, non lo diciamo troppo a voce alta, se no ce le tolgono.
Che dici, il pugnale d'Otello?
Il pugnale d'Otello e anche la treccia di Desdemona.
Mamma mia.
Quella è appartenuta alla Bellincioni. Dunque 02 33 10 4642, questo è il numero, potete chiamare da adesso, saremo di là a rispondervi. Enrico Stinchelli vi saluta, a domani
insieme a Michele Suozzo, il quale ringrazia e applaude Franco Corelli.
Grazie, grazie, arrivederci.
Grazie, a prestissimo, eh? Grazie. Forse ancora più presto di quanto
d'accordo
immaginate.
Ah, sì, c'era ancora... poi l'abbiamo avuto da lì a poco.
Sembra come se non ci fosse stato più quando alla fine facciamo la battuta sulla treccia della Bellincione.
Infatti, invece c'era.
Invece era lì. E vabbè, sì, bellissimo ricordo, certo, molto, molto affascinante. Adesso sentiamo un po' del Don Carlos, perché non abbiamo mai sentito
sì,
la trasmissione.
È vero, abbiamo giusto il tempo, guarda, di ascoltare l'aria. Io la vidi.
Nella versione in quattro atti, ricordo.
Da un Don Carlos di recente uscito per la Sony.
Che non c'era all'epoca.
Infatti, Franco Corelli, diretto da Kurt Adler al Metropolitan nel 1964, uno dei primi, se non forse addirittura
primissimo,
il primo.
Io la vidi il suo sorriso, no!
Rodolfo, qui c'è il tono eroico, che anche se Don Carlos è un eroe frustrato, ma è pur sempre un eroe.
Infatti,
insomma,
molti hanno equivocato il termine del debole.
Sì, è un frustrato, cioè, Don Carlos.
Frustrato, ma la voce deve essere quella però, di Verdi.
Sì, infatti, la voce è spettacolare, sempre, quella l'ho perduta, ti fa capire
splendido
il mito. Perché, sentiamo un attimo questo sì naturale.
Giusto, una curiosità.
Così facile, perché è stata una cattiveria. Mai mi sarei aspettato da Corelli questa cattiveria.
Eccolo qui, è il momento dell'auto da fé, il finale della scena, e l'infante deve esibirsi nella famosa frase che ascoltiamo subito.
Un giorno si interventa e la Spagna prepara un re degno di lei. Il bravo stesso borgo, a te la sorte un dì immollerebbe il re.
Ah,
poi sì. Ho la paura che c'era pure lui che si è mangiato le parole, eccetera.
Non era così facile.
Doveva infierire con povero Pavarotti.
Devo dire, immensa la nota all'inizio, poi c'è stata una tensione.
Come una tensione che gli ha quasi
non è facile.
Però era presa, sicuramente presa.
Presa,
per carità.
Molto bene.
E dobbiamo chiudere.
Chiudiamo con questa scena finale.
Ciao, ciao, da Michele Suozzo.
Ciao, da Enrico Stinchelli.
Marchese, tu Cassiere.